Buongiorno, buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Lo sentite, siamo dal vivo, siamo nella sala delle colonne di Cajusignan per la Biennale, per il Festival di Musica della Biennale. Il Festival di quest'anno, alcuni nostri ascoltatori già lo sanno, ha come argomento, come tema fondamentale la musica assoluta, absolute music, e io per mettermi un po' avanti con il lavoro, per risparmiarmi il compito di dover spiegare già in questa prima puntata dal vivo da Venezia che cos'è la musica assoluta, la storia di questo concetto e la sostanza, ho già realizzato due puntate di lezioni che sono andate in onda lo scorso fine settimana, nelle quali abbiamo esplorato la nascita di questo concetto. Il concetto di musica assoluta nasce nella seconda metà dell'Ottocento e curiosamente viene per la prima volta espresso da Richard Wagner, che è tutto tranne che un musicista che scrive musica assoluta, e in effetti Wagner crea questo concetto con una sfumatura, un'accezione negativa. A Wagner interessa la fusione delle arti, quindi la musica assoluta per lui è un concetto negativo, ma immediatamente invece c'è una sorta di controparte critica che invece sostiene che la musica più alta in assoluto sia proprio la musica che parla solo di se stessa, la musica assoluta per l'appunto. Abbiamo messo a confronto una composizione di Brahms e una composizione di Wagner. Brahms diventa il campione della musica assoluta nella seconda metà dell'Ottocento. Il festival ovviamente esplora l'idea ampia, il vasto panorama della musica che trova ragion d'essere in se stessa nel panorama contemporaneo, ma la mia idea è stata di partire dalle origini, andare alle origini di questa idea, l'idea di una musica che in qualche modo parla semplicemente di se stessa, una musica speculativa, per usare un altro termine, forse anche più comprensibile rispetto a musica assoluta. E voglio parlarvi oggi di un grande musicista del 300, addirittura, andiamo molto indietro. Questo musicista si chiama Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut oggi è considerato nella storia della musica il più importante compositore del 300, è francese naturalmente, quindi parliamo di quel ampio fenomeno culturale e artistico che va sotto il nome di Ars Nova, l'Ars Nova francese del 300, poi naturalmente c'è una musica trecentesca italiana, inglese, ma oggi parliamo della musica francese perché? Perché la musica francese nel corso del 300 sviluppa uno sguardo particolarmente speculativo, particolarmente complesso. È musica, come ha scritto un grande critico, musica per una elite politica e culturale, e in effetti Machaut lavora per gran parte della vita nell'ambito della corte di Francia, lavora per il di Francia. Guillaume de Machaut era curiosamente, dal nostro punto di vista, noi lo consideriamo il più grande musicista del 300, ma all'epoca era molto più famoso come poeta, ci ha lasciato moltissimi testi, ci ha lasciato una buona produzione musicale, una produzione musicale estremamente complessa, estremamente ricca, e come sentirete alle nostre orecchie oggi nel 2024, una produzione modernissima, assolutamente moderna, dal punto di vista proprio fonico, sonoro, l'effetto di questa musica è di una modernità incredibile, e tanto per capire lo spirito innovativo di questo musicista, basta dire che Guillaume de Machaut ci ha lasciato il primo esempio in assoluto che ci è rimasto almeno di messa polifonica unitaria, la cosiddetta messa di Notre-Dame. La messa di Notre-Dame è una composizione trecentesca di Machaut nella quale tutte le parti della messa, del cosiddetto ordinario, sono messe in musica polifonicamente. Addirittura Machaut scrive a conclusione della messa pure Ite missa est polifonico, la messa è finita, andate in pace. Quindi Machaut è essenzialmente un grandissimo innovatore, ma come vi dicevo, questa idea, l'idea che la musica sia un campo di ricerca speculativo addirittura, è un'idea assolutamente caratteristica del periodo e del luogo in cui Guillaume de Machaut vive. La Francia del 300 è un'epoca in cui, per esempio, la teoria musicale conosce un avanzamento incredibile. Molti dei grandi compositori di questo periodo sono anche dei grandi teorici. Il più importante di tutti si chiamava Philippe de Vitry, non abbiamo mai dedicato una lezione a questo musicista, ma probabilmente varrebbe la pena di farlo. Si tratta di uno dei grandi nomi della storia della musica e credo, c'è la nostra curatrice Paola Damiani qui in sala, credo che sia anche in assoluto la prima lezione che dedichiamo a Guillaume de Machaut, quindi facciamo ammenda di questa carenza fino a questo momento delle lezioni di musica e parliamo di questo incredibile artista. Volevo farvi sentire parlare nella puntata di oggi di due composizioni di Machaut, un mottetto e un rondò. Il mottetto in quest'epoca, nel 300, è una composizione completamente differente rispetto a ciò che siamo abituati a pensare non appena si pronuncia la parola mottetto. Noi pensiamo ai mottetti di Palestrina, ai mottetti di Lasso, ai grandi mottetti dei fiamminghi del 400, quindi una composizione sacra scritta in latino su un unico testo liturgico. Beh, per capire invece quanto la musica di questo periodo sia differente, sia completamente diversa, ed abbia uno sguardo, come vi dicevo, molto più speculativo, molto più sperimentale, vi dirò che il mottetto, il motet, è una parola che deriva da mot, cioè da parola, il mottetto francese del 300 è un pezzo intanto che ha più testi vengono cantati contemporaneamente, spesso su un argomento simile, ma a volte anche su argomenti completamente diversi. E l'aspetto ancora più interessante è che il mottetto del 300 fonde fra loro sacro e profano. Alcuni testi cantati in genere dalle voci superiori, possono essere o due o tre, sono testi profani in francese. E invece le voci basse, la voce bassa in questo caso, canta, non siamo sicuri che cantasse perché è scritta in valori larghissimi, quindi una teoria è che invece questa voce grave fosse affidata a strumenti, ma la voce grave è basata su un canto liturgico, su un canto gregoriano. Il particolare mottetto di cui volevo parlarvi adesso è un mottetto a tre voci, un pezzo breve, compatto, che ha tre testi per l'appunto. Il primo testo dice «Amour qui a le pouvoir de moi faire recevoir joie ou mort». Chiedo scusa, non sono un esperto del francese trecentesco, quindi non mi perdonerete se la pronuncia non è assolutamente esatta. Secondo testo dice «Faux semblant m'a déçu». Adesso vi propongo una breve, rapida traduzione di questi inizi. E poi c'è il terzo, la terza voce, che dice «Vidi dominum». Quindi sostanzialmente sono due testi che parlano d'amore e un testo invece liturgico. Questa è la traduzione. La prima voce canta, vi leggo l'incipit, i primi versi cantati dalla prima voce, «L'amore che ha il potere di portarmi gioia o morte non corrisponde a ciò che la mia dama vuole da me». È un canto amoroso, diciamo una malinconia amorosa. Il secondo testo parla sempre d'amore, ma ne parla dal punto di vista di questo, è un personaggio figurato, frequente nella lirica trecentesca, faux semblant, il falso sembiante, che è l'ipocrisia. Questo testo quindi recita, l'ipocrisia mi ha ingannato e mi ha fatto sperare nella gioia della tua ricompensa. Notate bene che questi due testi sono cantati contemporaneamente. Quindi evidentemente ciò che interessa al compositore non è che nell'esecuzione si comprendano le parole. Al contrario, deve esserci più o meno una sovrapposizione di significati, anche se comunque l'ipocrisia, l'inganno e l'inganno amoroso evidentemente. E poi c'è il terzo testo, beh questo è abbastanza stupefacente perché il testo liturgico a cui si riferisce questa terza voce dice «Vidi dominum sedentem super solium excelsum et plena erat omnis terra maiestate eius». Capite bene che questo testo non ha molte relazioni con gli altri due. Quindi il mottetto di quest'epoca è una composizione per noi oggi stranissima, curiosissima. Intanto è cantato in due lingue diverse. Unisce, mescola fra loro sacro e profano e non è basato sulla intelligibilità delle parole. Notate bene che Guillaume de Machaut, come vi dicevo, essendo più famoso come poeta che come musicista alla sua epoca ha curato personalmente con dei copisti eccelsi, ha curato personalmente la pubblicazione delle sue opere, delle sue composizioni in particolare. Quindi abbiamo a Parigi questi meravigliosi manoscritti che sono stati realizzati con la supervisione di Machaut. E in effetti la voce grave in questo manoscritto dice semplicemente «Vidi Dominum» e basta. La voce grave canta o suona, nel caso di un'esecuzione strumentale, una melodia gregoriana. Questo è più o meno il modo in cui viene eseguita da un coro gregoriano questa melodia del Vidi Dominum. Ma come la scrive Machaut? E qui proviamo a entrare nel vivo dello stile speculativo dell'Ars Nova francese. Il mottetto in questo periodo è organizzato secondo quella che gli addetti ai lavori chiamano la tecnica isoritmica. L'organizzazione ritmica delle diverse voci è rigorosissima e in qualche modo viene completamente sovrapposta al testo e alla stessa melodia. Per esempio Machaut, questa melodia, come sentite, continua, scorrevole, fluida, che vi ho fatto sentire, la divide in quattro sezioni e queste quattro sezioni hanno esattamente lo stesso ritmo. Suonato un po' più veloce, viene una cosa di questo tipo. Seconda sezione. Terza. Mi rivolgo agli ascoltatori qui in sala. È chiara l'organizzazione ritmica. Sentite proprio questa regolarità ritmica, queste unità ritmiche ripetute, all'epoca venivano chiamate tale, la talea o talea, non so esattamente quale sia l'accento. Quindi c'è una organizzazione ritmica che viene sovrapposta dal compositore alla semplice organizzazione testuale e poetica, e le due melodie superiori, quelle che cantano i due testi in francese, a loro volta hanno un'organizzazione isoritmica che però, e questo è l'aspetto più interessante, non coincide con quella del basso. Il basso è diviso in quattro blocchi ritmici uniformi, in quattro talee. Le due voci superiori sono divise invece in due. Quindi il respiro melodico delle due voci superiori è maggiore, è un respiro più ampio. Non ve le suono, non ve le faccio sentire, ma vi faccio notare una particolare tecnica tipica della musica francese trecentesca, la tecnica cosiddetta dell'occhetus, il salto, il saltellare. E ci sono due istanti in questa composizione in cui le due voci suonano in questo modo. Sentite questo saltellare? La seconda volta, cioè nella seconda talea, ci sarà il rapporto fra le due voci, il contrappunto fra le due voci realizza appunto questo effetto saltellante. Hochetus si chiamava, come vi dicevo, ed è una tecnica specifica che i compositori usano e dà un effetto, come sentirete, molto vivace, molto brillante per un istante della composizione. L'ultimo aspetto su cui, prima di farvi sentire questo brevissimo mottetto, volevo concentrarmi è il linguaggio musicale. Ci sono degli istanti in cui l'intreccio delle voci crea, vi faccio sentire un istante, per esempio questo. Qui siamo nel 300. A questi compositori il nostro concetto di consonanza odierno interessava molto relativamente, tant'è che la triade, come noi la oggi la consideriamo una specie di icona, cioè l'accordo di tre note con una bella terza, una bella quinta, con questo suono rotondo, nel 300 quasi non esiste, è un'innovazione che arriva all'inizio del 400. Abbiamo dedicato un intero ciclo alla musica del 400 e gli ascoltatori possono sentirlo in podcast. Ma a questo punto ascoltiamo Amour faut semblant vidi dominum di Guillaume de Machaut. Amour basso. Eccolo. Abbastanza chiaro? Guardo le facce in sala. Difficile accorgersene, ma siamo entrati nella seconda talea, nel secondo ordine ritmico delle voci superiori. Ecco l'occhetus. Finisce così, e probabilmente avete colto il fatto che queste ultime note sono... Naturalmente al pianoforte suona malissimo questa musica, è musica puramente vocale, ma c'è il famoso diabolus, il tritono, un intervallo proibito nella teoria musicale del 400, del 500, qui il compositore lo usa addirittura per finire una composizione, come una sorta di appoggiatura. Beh, credo che sia abbastanza evidente, intanto... La modernità impressionante di questa musica è diversa rispetto a tutto quello che siamo abituati a sentire. E poi ho provato a mettervi un po' in evidenza questa organizzazione ritmica. Capite anche l'aspetto speculativo, la forza, il rigore di questa organizzazione isoritmica per l'appunto. Ma il pezzo più famoso, il pezzo speculativo più celebre di Machaut è un rondò. È un rondò che ha un titolo singolare, perché questo pezzo si intitola Ma fin est mon commencement. Et mon commencement, ma fin. Ossia, la mia fine è il mio inizio e il mio inizio è la mia fine. E che caratteristica ha questo pezzo? Bene, semplicemente le due voci e a tre voci, ancora una volta, su uno stesso testo, che è questo che vi ho appena accennato, le due voci superiori cantano esattamente la stessa melodia, solo che la prima voce la canta dalla prima all'ultima nota e la seconda voce la canta dall'ultima alla prima nota, quindi la mia fine è il mio inizio è la mia fine. E la terza voce, il tenor, cosa canta? È curioso perché il manoscritto curato da Machaut di questo pezzo è un manoscritto a due sole voci, non tre voci. La voce melodica, la voce acuta, è scritta, ed è singolare, è scritta al contrario. Cioè c'è la melodia e il testo è messo partendo dall'ultima parola e con le lettere rovesciate. Quindi evidentemente l'esecutore capisce che c'è qualcosa di strano. La parte del tenor, la parte grave, invece, dura esattamente la metà dell'altra voce. E quindi evidentemente l'esecutore deve ricavarla. È un enigma musicale. E torneremo a parlare anche nella puntata di domani della scrittura enigmatica della musica speculativa. Domani parleremo di Bach. Bene, che cosa deve ricavare l'esecutore? Il testo dice letteralmente questo: la mia fine è il mio inizio ed il mio inizio è la mia fine. Quindi evidentemente questa voce scritta rovesciata vuol dire che uno dei due esecutori la deve eseguire al contrario, partendo dall'ultima nota e arrivando alla prima. E questo è veramente il tenore. Il tenore naturalmente è la voce del tenor, però è anche il tenore, l'aspetto complessivo del brano. La mia fine è il mio inizio. La mia terza voce si retrograda soltanto 3 volte prima della fine. Quindi questo vuol dire la terza voce, il tenore, è scritta, ce n'è solo metà, e a quel punto l'esecutore deve leggere dall'ultima nota fino alla prima, ma soltanto 3 volte, perché il rondò ha una particolare organizzazione strofica, poetica, che non vi sto a descrivere. Di conseguenza, dal testo di questo rondò, l'esecutore deve indovinare, ricavare quali sono le modalità di esecuzione. E in effetti, se voi prendete in questo brano, ve lo accenno semplicemente, il tenore, il tenor, la voce che è scritta solo per metà e che deve retrogradarsi 3 volte, comincia così. Sentite come finisce. Naturalmente Masciò scrive alcune di queste strutture palindrome, retrograde, in maniera tale da renderle molto simili fra loro, sia che si leggano in un senso, sia che si leggano nell'altro. E questo serve a dare unità complessiva al brano. Ma appunto, la prima voce, la voce che viene scritta di questo rondò, comincia. Sentite alla fine. In che modo questi piccoli frammenti, motivi diremmo tecnicamente, si corrispondono fra loro. Ora, l'ascolto di questo brano, in teoria dovrebbe rendere immediatamente evidente questa struttura palindroma. Naturalmente, come vi dicevo, questa è musica estremamente speculativa ed è musica scritta per un'elite politica e culturale. Quindi è molto probabile che, mentre gli esecutori cantavano il brano, ci fosse anche la possibilità di dare un'occhiata al manoscritto per condividere il piacere di questo sottilissimo, raffinatissimo gioco intellettuale. Io credo che abbiamo il tempo per sentire interamente, se non fosse lo sfumiamo, per sentire interamente questo rondò di Masciò, Ma fin et mon commencement. Ne approfitto intanto per salutarvi, per ringraziarvi. Domani mattina saremo di nuovo qui a parlare della musica di un altro grande dell'arte speculativa, che è Johann Sebastian Bach. Evidentemente parleremo di un'opera particolarissima di Bach. Nel frattempo ascoltiamo almeno quello che possiamo di Ma fin et mon commencement di Guillaume de Masciò. Eccolo. Questa è esattamente la metà del pezzo, quindi da qui in avanti il tenor si retrograda. Terza strofa dall'inizio. il quarto verso si canta sulla stessa musica del terzo, quindi non c'è retrogradazione del tenor. Ripartiamo dall'inizio. Sesto verso su 8 complessivi, e questa è la seconda parte, seconda retrogradazione del tenore. Sfumiamo questo brano, mancherebbero ancora le ultime due strofe, non abbiamo purtroppo il tempo di sentirlo, ma è sempre uno stimolo in più per l'ascoltatore, che può cercare la musica di Guillaume de Machaut, come avete sentito è musica straordinaria, meravigliosa, ascoltarla per proprio conto. Come vi dicevo, domani siamo di nuovo qui dal vivo nella Sala delle Colonne e parleremo della musica di Johann Sebastian Bach, ma non parleremo delle grandi opere speculative che tutti abbiamo in mente, quindi dell'arte della fuga, dell'offerta musicale, delle variazioni Goldberg, ne accenneremo in parte. Parleremo di un pezzo piuttosto sconosciuto che è stato scoperto esattamente 50 anni fa. Sarà una sorpresa per molti ascoltatori. Io saluto intanto, per la parte tecnica, Marco Rossetti, Simone Pagani, ringrazio la nostra curatrice Paola Damiani e vi do appuntamento a domani. Buona giornata da Giovanni Bietti.